insomma, in un prossimo futuro temporaneamente il clima di tutte le nazioni che sono attorno al circolo polare artico, cioè la Scandinavia, la Siberia, l'Alaska, il Canada, la Groenlandia e l'Islanda, sarà temporaneamente più favorevole, nel senso che saliranno le temperature. E nel mio romanzo è l'unico posto dove si può ancora vivere una vita civile organizzata come noi la conosciamo. I miei migranti attraversano un passaggio, un corridoio umanitario a pagamento della Svizzera, arrivano nella pianura tedesca dove piove come che Dio la manda per un mese all'anno e poi per il resto c'è la siccità totale, quindi anche lì non è possibile più la vita organizzata nostra. Si affacciano sul Mar Baltico, dove Amburgo è quasi completamente sommersa dalle acque, ci sono le palme sul Mar Baltico, e tentano disperatamente di arrivare in Scandinavia, perché l'Unione Europea, nella mia idea, si è prima arretrata alle frontiere meridionali della Germania, quando i nostri paesi mediterranei si sono desertificati, e poi dopo, quando anche la Germania, la Francia, l'Olanda, non ne parliamo, è stata completamente immersa, sommersa, diciamo, la Scandinavia ha chiuso le frontiere e ha fatto l'Europa, l'Unione del Nord, a cui i miei migranti tentano disperatamente di arrivare, dove vengono respinti, eccetera, eccetera. Questo scenario, poi l'altra linea narrativa del mio romanzo, racconta appunto alcuni dei protagonisti di questa grande migrazione a partire più o meno dai giorni d'oggi, e racconta pian piano il declino del mondo, il disastro che il mondo attraversa per il cambiamento climatico e per le cose inevitabilmente legate al cambiamento climatico. Questo mio libro, appunto, spesso all'inizio, soprattutto durante le presentazioni, i relatori dicevano: ah, questo è un libro distopico, un libro post-apocalittico, un libro tremendo. Allora, a me non è mai fottuto un cazzo delle etichette che mettevano ai miei libri, nel senso che mi sono sempre definito uno scrittore transgender, nel senso che del genere letterario non mi importa nulla, anche perché so che il romanzo è un genere letterario che nasce esattamente così, nasce col Chisciotte, e Cervantes nel Chisciotte mescola tutti i generi letterari che c'erano all'epoca, e quello è il romanzo, ha continuato a farlo nel corso, è un genere meticcio, un genere bastardo, è quello che ha continuato a fare per tutti questi secoli. Però stavolta, quando mi dicono che ho scritto un romanzo post-apocalittico oppure un romanzo distopico, mi incazzo perché no. Perché questo scenario che vi ho raccontato è esattamente lo scenario che tutti i report scientifici, da quelli dell'IPCC a quelli dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, tutti quelli che voi, enti privati, eccetera, eccetera, descrivono come lo scenario assolutamente probabile, se come continueremo, sottolineo il se, ma come continueremo a non star facendo nulla contro il riscaldamento globale. Quindi, come dire, lo potete chiamare questo romanzo in tanti modi: realismo aumentato, che cazzo ne so, presente estremo, mi va bene. L'unica cosa, non è un romanzo, sta parlando di oggi, sta parlando di quello che sta già succedendo. In questo aveva molta ragione Amitav Ghosh, il futuro è assolutamente adesso, è quello che sta già accadendo. Anzi, nel mio libro qualche critico ha parlato di una futurizzazione del presente, perché per esempio io racconto nel 2036 una siccità in California, una siccità tremenda in California, ma io insomma, l'ho copiata dai reportage che si facevano mentre stavo scrivendo il libro nel 2014 e nel 2015, cioè cose che stavano già accadendo. Perfino sono stato molto ottimista, nel senso che io ho immaginato, per esempio, che nel 2050, a causa degli sconvolgimenti sia sociali sia portati dal clima, e negli Stati Uniti andava al potere un presidente creazionista, negazionista, razzista, xenofobo, che avrebbe espulso tutti gli immigrati. E quando è uscito il libro, quando io ho cominciato non si erano manco fatte le primarie negli Stati Uniti, quando è uscito il libro, 4 mesi dopo ci siamo ritrovati esattamente un presidente xenofobo, razzista, che espelliva gli immigrati, eccetera, eccetera. Quindi perfino ottimista. Dico che sta già succedendo tutto questo, ma Roberto l'ha già detto. noi siamo legati a una narrazione, Roberto ha detto benissimo, puntiforme, ogni tanto ci leggiamo di un grande incendio, di un evento estremo, di un ciclone che lambisce le coste dell'Irlanda, un ciclone tropicale che lambisce le coste dell'Islanda. Tutti per esempio sappiamo dove eravamo, se ci ricordo chi è insomma all'età per farlo, dove eravamo, che so, l'11 settembre del 2001, ma nessuno si ricorda per esempio quando si è staccato dall'Antartide la piattaforma Larsen C, che probabilmente per la storia dell'umanità, che è un iceberg grande quasi quanto l'Italia, che per la storia dell'umanità è molto più indicativo, no? dell'11 settembre, per quanto l'11 settembre 2001, io poi quando penso all'11 settembre, avendo i capelli bianchi, penso sempre a quello di Allende come prima cosa. Vabbè. Quindi, se come sta succedendo a me da qualche tempo, quando mi sono cominciato a occupare di questo, come faccio una premessa, sono uno dei pochi scrittori italiani a cui piace molto la scienza, quindi si occupa di scienza, pensa che la scienza sia parte integrante della nostra cultura, penso che chiunque deve perlomeno avere una vaga idea, sì, di Dante, Caravaggio, Boccaccio o Flaubert, ma deve anche più o meno sapere che cazzo è un bosone di Higgs, che cazzo è l'entropia, perché viviamo in questa società e siamo sempre, c'è bisogno di una cittadinanza scientifica da parte di tutti noi, perché sempre più spesso veniamo chiamati in causa su questioni in cui la maggior parte della gente non sa assolutamente nulla. Penso che la scienza sia una cosa importante, quindi quando io avevo questa idea, questa immagine in testa da quando avevo 20 anni, non so perché, di queste migliaia di persone che fuggivano da qualche parte, stracciate, accompagnate da carri serbatoio, carri di filtraggio, da guide, scortate da guide sentinelle, con trivelle, eccetera, eccetera, e me la sono portata appresso per quasi 40 anni, e alla fine, qualche anno fa, ho capito chi erano. Eravamo noi che migravamo per problemi climatici. E questi mutamenti che probabilmente porteranno noi e i nostri figli addirittura a migrare, si stanno sempre più contraendo. Quando ho scritto il libro, questo scenario che vi avevo raccontato era più o meno piazzato appunto verso il 2080-2100, oggi le ultime previsioni degli scienziati lo tirano giù al 2050, lo avvicinano nel tempo, perché noi abbiamo un po' di pregiudizi sul cambiamento climatico, cioè da una parte pensiamo che sarà una cosa graduale, pian piano farà un po' più caldo d'estate, però l'inverno sarà meglio, d'estate se ci sarà l'acqua ci facciamo un po' più docce, chi se ne frega, staremo meglio. Nessuno ce lo assicura, anzi è molto probabile che non sarà così, perché gli scienziati ci dicono che il clima è un sistema non lineare, il che tradotto in parole molto semplici significa che a una piccola causa possono seguire conseguenze enormi. Faccio un solo esempio: se si superasse la soglia per cui a un certo punto si sciolgono i ghiacciai della Groenlandia, perché ci sarà una soglia in cui, come si è sciolto il permafrost delle Svalbard, si scioglieranno gli ghiacciai della Groenlandia, bene, lì nel giro di pochi mesi i mari saliranno di 4-6 metri. Il che significa 4-6 metri significa che quasi tutte le città costiere, e sapete che quasi la metà della popolazione della Terra vive vicino sulle coste, vicino al mare, sono cazzi. L'altra cosa a cui non pensiamo, e che invece dobbiamo sempre tenere presente, è che il cambiamento climatico porta inevitabilmente con sé conseguenze sociali, politiche, aumento della violenza, dei conflitti, delle guerre, sfarinamento e implosione delle democrazie. E queste cose stanno già succedendo, non c'è bisogno di aspettare un futuro. Roberto prima faceva l'esempio della Siria, se ne riparlerà più tardi, ma la causa alla base del conflitto siriano è la più grande siccità mai verificatasi fra il 2008 e il 2011 fra il Tigre e l'Eufrate, cioè nella culla della civiltà umana. Quella grande siccità ha provocato l'inurbamento forzato, quindi la migrazione di 2 milioni e 600 mila persone che si sono accalcate negli slum di Damasco, di Aleppo, come dire, aumentando le situazioni di conflitto e di tensione, creando forti violenze sulle quali si sono poi inseriti quelli, gli attori che noi conosciamo, i russi, i turchi, l'ISIS, gli americani, i francesi e chi volete voi. Un'altra situazione evidente è quella del lago Chad. 20 anni fa il lago Chad era un lago di 25.000 km quadrati, poco meno che un decimo dell'Italia. Oggi si è ridotto di 20 volte. Questo significa che 1 milione di persone che vivevano attorno al lago Chad e l'economia del lago Chad si sono dovute spostare, creando gli stessi problemi, e guarda caso la regione del lago Chad è la regione dove Boko Haram, cioè il corrispettivo africano locale dell'ISIS, è più forte. Sono cose che stanno già accadendo. Paradossalmente, nonostante Trump, chi lo sa meglio di tutti è l'esercito americano, che nel 2004 fisse un bellissimo rapporto in cui indicò il cambiamento climatico come il primo fattore di pericolo e di rischio di squilibri nel mondo. Loro sono attentissimi, l'esercito americano è come non sono assolutamente negazionisti, no? Che ne dica Trump, stanno lì attenti perché sanno che questo provoca, e infatti nel mio libro ho tentato di rimmaginare questi scenari, che cosa può succedere. Anche qui ho tirato una linea, ho semplicemente preso delle tendenze che già sono in atto e le ho tirate un po' in avanti nel futuro, ma purtroppo, come vedete nel caso di Trump, a volte sono stato perfino ottimista. L'altra cosa, ovviamente, il cambiamento climatico, come diceva anche lui, è il più grande fattore di migrazione nel mondo. Noi riceviamo soltanto il 2% di tutto il flusso migratorio del mondo, che ne dicano i sostenitori dell'invasione e della sostituzione etnica. L'UNHCR parla di 68 milioni e mezzo di persone profughe, profughe da guerra, eccetera, eccetera, però ci sono 227 milioni di persone in questo momento nel mondo che sono fuggite dai posti in cui abitavano per questioni legate al riscaldamento climatico e al cambiamento ambientale. Per questioni, diciamo, per eventi forti, no? Alla inondazioni, non si calcola in questo tutti quelli che se ne stanno andando perché si è desertificata la zona, quindi i cambiamenti non improvvisi, i cambiamenti lenti, no? Non vengono contati, quindi sono molti molti di più. È anche questo è un problema che nessuno, appunto, diceva Roberto, nessuno se ne frega niente, nel senso che noi per questa minima parte, no, di persone che tentano di sbarcare in Italia, stiamo creando nessuno che si pone il problema di tutti questi altri, fra i quali, fra l'altro, se sono vere le stime per esempio della Cornell University, nel 2050-2060 ci saremo anche noi. Cioè, non, se si continua a non fare un cazzo contro il riscaldamento globale, state pur certi che fra questi migranti nel 2050 e nel 60 ci saremo anche noi. Io non ci sarò, ma mio figlio sì. Cioè, quindi è una cosa che riguarda mio figlio, è una cosa che riguarda i più giovani e i nostri figli. Stiamo avvicinandoci, come diceva Jarreau, che era il presidente dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, stiamo entrando nell'ignoto a una velocità spaventosa. Allora, io di fronte a tutto questo, di fronte all'indifferenza, alla mancanza di capacità visionaria della classe dirigente in genere, non soltanto di quella politica, credo molto nel potere delle storie. Ci credo perché noi uomini siamo, cioè raccontare storie è la risorsa più antica che l'umanità ha elaborato per trasmettere esperienza. Fin dai tempi delle caverne, quando quelli andavano a caccia di mammut, la sera tornavano e davanti al fuoco raccontavano come avevano cacciato il mammut, e chi non c'era stato imparava. Perfino se c'era qualcuno che voleva fare il figo, tornava la sera e diceva: io da solo ho ammazzato 6 mammut. Se lo raccontava bene lo stavano a sentire, e imparavano una cosa molto importante dal punto di vista evolutivo, cioè imparavano quando un nostro simile mente, che è una cosa molto importante. Non siamo l'unico animale che è in grado di farlo, e siamo l'unico animale che da quando è cucciolo fino alla morte racconta senza fine storie, perché è il modo più naturale con cui noi trasmettiamo appunto le nostre esperienze. Allora, vivere con per esempio con i protagonisti del mio romanzo, il mare che sommerge, la mareggiata che arriva a Napoli e provoca danni incredibili perché intanto il mare si è alzato, attraversare una specie di deserto della pianura tedesca, soffrire la sete, la fame, il pericolo delle orde di predoni, della gente che ti cerca di rubarti l'acqua, soffrire vivere, no? L'umiliazione di essere respinti da una frontiera dove al di là della quale c'è la vita, c'è la possibilità di vivere, di qua c'è la morte. E nel frattempo vedere le conseguenze, tutto quello che accade, che ha a che fare col cambiamento climatico, io penso che sia uno strumento forte, uno strumento importante per riuscire a fare in modo. Perché? Perché seguire il dibattito scientifico sul cambiamento climatico è abbastanza complicato, perché il clima, come vi ho detto, è complesso e gli scienziati non hanno ancora dei modelli che capiscano fino in fondo come funziona. Noi non sappiamo perché c'è qualcuno che è capace di far piovere nel Texas, per esempio, no? Bombardando le nuvole, eccetera, eccetera, ma non abbiamo la più pallida idea di che cosa questo può provocare nel ciclo dei monsoni in Pakistan. Non lo sappiamo perché è complesso, no? Quindi seguire questo dibattito scientifico è veramente complesso. Poi noi siamo, come dire, ormai abituati a pensare in termini di individualità, non in termini collettivi. Per cui se ognuno di noi pensa allo sconvolgimento del cambiamento climatico, di fronte a questa oppressione, a questo problema enorme, problema più che planetario, come dire, la tentazione è rimuoverlo, no? Dire che se ne occupino altri, come dice Ian McEwan, l'ho messo in esergo nel libro, dice... bisognava occuparsi il cambiamento climatico era un problema così grave che si sarebbe dovuto pensarci 24 ore su 24, però la vita quotidiana lo impediva, no? Perché ognuno di noi poi dopo, però obiettivamente il problema è quello. Se noi lo pensiamo a livello individuale, pensiamo che non ci sia nessuna soluzione, perché anche se tentiamo di risparmiare acqua, è una veramente, ma nemmeno una goccia nel mare. Dobbiamo riuscire a pensarci a livello collettivo, che è anche un'altra cosa che diceva Gosci, importante. Uscire, no? Se non lo riusciamo a pensare in termini collettivi, siamo ancora schiavi del neoliberismo, no? Ogni volta che lo facciamo. E poi perché noi, come dire, siamo più impressionabili, come dicevamo prima, da eventi forti, no? Da un'inondazione, da un incendio, però i piccoli eventi che succedono pian piano noi non li vediamo, non ci accorgiamo per esempio che le piante stanno migrando, che gli animali stanno migrando, le piante stanno migrando verso il nord e in altitudine, gli animali si stanno spostando, gli areali, così si chiamano, gli habitat, gli animali si stanno spostando più a nord per cercare l'habitat necessario alle loro, e noi siamo, come dire, in questo processo che gli scienziati chiamano la sesta estinzione di massa. Dal 1900 al 2015 sono scomparse la metà delle specie animali sulla Terra in questi 115 anni. È una cosa terribile, sesta estinzione di massa, paragonabile forse a quella dei dinosauri, quella del Perniano. E poi siamo un po' restii a accettare, no? Questa è anche una cosa psicologica, a accettare delle notizie, delle cose che mettono in discussione la nostra identità. Perché obiettivamente chi di noi rinuncia a venire qui in macchina o a volare se deve viaggiare o a mangiare tutti i giorni carne di manzo, eccetera, eccetera. È un po' difficile, dovremmo veramente ripensarci tutti. Io penso che invece la storia, la narrazione, il racconto siano il modo migliore, no? La bellezza della letteratura è questa, il romanzo, è che tu puoi fare delle esperienze divertendoti, puoi vivere le vite di tante persone che tu non potresti vivere avendone una sola. io so più o meno cosa pensa una signora dell'Ottocento della provincia francese, no? Perché ho letto Madame Flaubert, Madame Bovary, ho letto Flaubert, sono stato nelle guerre napoleoniche perché ho letto Tolstoi, ho letto Stendhal, i due modi di starci dentro, no? Ho fatto esperienze che chi non ha letto tutte queste cose non le avrebbe fatte, o vedere una serie, vedere una di quelle buone, un film di quelli belli. La narrazione è la cosa che ci può salvare e che può contribuire a cambiare la narrazione dominante, questa narrazione unica che ci sta avvolgendo sempre di più e da cui sembra che non ci sia scampo.
Allora, grazie Bruno. Allora, invece la testimonianza che ci sta per fare Italian Limes è diversa, perché non tutti sanno che già adesso, per via del cambiamento climatico, l'Italia ha dei confini diversi e si sposta continuamente il confine italo-svizzero e si sposta continuamente il confine italo-austriaco, e questo stato di cose è stato addirittura riconosciuto a livello di legge, è stato introdotto il concetto di confine mobile. Questo ha tutta una serie di retroazioni sulla nostra idea anche di, appunto, di nazione, di confini, di Italia, eccetera. E su questo, che ha come premessa appunto il cambiamento climatico, ha lavorato Italian Limes, che prende il nome proprio da questo. Limes vuol dire confini in latino. Ecco, quindi lascio la parola a Marco e Andrea, che ci racconteranno questo loro progetto.
Buonasera a tutti, grazie Roberto per l'invito a venire qui oggi a parlare assieme a voi. Io vorrei iniziare dicendo che anch'io sono della convinzione più assoluta del fatto che il cambiamento climatico sia il tema di cui tutti dobbiamo occuparci quotidianamente, non solo a livello individuale, ma a livello, e non solo a livello, diciamo, scientifico, per capire in cosa consiste e come si evolverà, ma soprattutto a livello politico e dell'immaginario collettivo. Sia perché ci aiuta a capire molti dei fenomeni che sono già successi, dalle guerre, dalle rivoluzioni in Nord Africa, alla guerra in Siria, e molte altre dinamiche politiche, sociali e globali che avverranno nei prossimi anni, ma soprattutto perché, diciamo, per tre motivi principali, credo, per l'importanza e l'urgenza che avrà sulle nostre vite e quelle delle generazioni successive alla nostra. Poi soprattutto per un'educazione alla complessità, cioè capire il cambiamento climatico è un fenomeno eminentemente globale, che riguarda molti fattori che entrano in gioco contemporaneamente, quindi è uno dei modi migliori per cui noi possiamo capire quelle che sono le dinamiche complesse che legano la nostra vita oggi. Quindi entrare in questo tipo di consapevolezza ci aiuta a capire, come dire, il mondo a livelli molto diversi. E il terzo aspetto è quello dell'ingiustizia sociale. Credo che in parte dovremmo cominciare a considerare il cambiamento climatico come una sorta di corpo di reato. Cioè il cambiamento climatico non è causato dall'uomo in generale, ma è causato da certe popolazioni, da certe parti del mondo, che nel corso degli ultimi 50-100 anni hanno avuto un atteggiamento verso il progresso, lo sfruttamento delle risorse, che ha danneggiato inevitabilmente altre comunità e altre parti del mondo. Quindi capire queste dinamiche anche nella forma della loro storia recente ci potrebbe aiutare a capire come non ripetere gli stessi errori in futuro e come pensare a forme alternative di progresso, che non siano necessariamente la riduzione, no, dei nostri privilegi, ma una redistribuzione dell'uso delle risorse. Come diceva Roberto nell'introduzione, noi siamo io, Andrea, Elisa e altre persone che compongono il nostro gruppo di ricerca, siamo un gruppo fatto prevalentemente da architetti e designer. Architetti non ci occupiamo di progettare edifici, ma ci occupiamo piuttosto di capire come gli strumenti dell'architettura, quindi il modo in cui il progetto guarda alla misura, alla rappresentazione dello spazio, ha una ricaduta politica sul nostro immaginario, no? E su certe scelte che vengono fatte a livello locale e nazionale. In che senso il cambiamento climatico è un problema architettonico? Lo è nel senso che è prima di tutto un problema di scala, sia di scala spaziale sia di scala temporale. Il cambiamento climatico è difficile da capire perché riguarda oggetti grandi, nel nostro caso appunto i ghiacciai sono qualcosa che è difficile vedere nella loro forma, no? Nella loro dimensione complessiva. E soprattutto un problema di scala di tempo, perché il cambiamento climatico oggi sta avvenendo in maniera sempre più veloce, però è iniziato molti, potremmo dire quasi un paio di secoli fa. Quindi qualcosa che trascende la nostra scala umana, quindi la nostra scala del modo in cui noi, come esseri umani, nella nostra vita limitata, riusciamo a percepire dal punto di vista temporale. Quindi in questo senso l'architettura, di fatto è una scienza della rappresentazione, aiuta a capire come questi fenomeni possono essere rappresentati in maniera efficace e convincente. Proverò un po' a raccontarvi quello che è stato il processo di genesi del nostro lavoro di ricerca, perché è interessante secondo me vedere come inizialmente il cambiamento climatico non era l'oggetto del nostro lavoro. Noi abbiamo iniziato il progetto di Italian Limes 4 anni fa circa, quando siamo stati invitati a far parte di una mostra, la Biennale dell'Architettura di Venezia, e ci era stato chiesto di presentare un lavoro che avesse a che fare con l'Italia come condizione speciale per capire certe dinamiche del mondo contemporaneo. Quello che noi abbiamo voluto osservare è stata la condizione dei confini italiani, perché ci sembrava interessante già come 4 anni fa, oggi ovviamente sempre di più, ma già come 4 anni fa ci fosse una sorta di polarizzazione tra quelli che era lo Stato e la retorica dei confini settentrionali, quindi un confine che anche dal punto di vista storico è sempre stato percepito come un confine duro, quasi un confine appunto naturale, poi torneremo dopo su questa idea di confine naturale, quello delle Alpi, però allo stesso modo è un confine quasi dissolto e pacifico, no? Il confine Schengen, quindi il confine interno all'Europa, quindi un confine in cui nella retorica della globalizzazione era di fatto scomparso, e invece il confine meridionale, il confine mediterraneo, che tramite una serie di politiche e di operazioni di polizia, Frontex soprattutto, stava diventando un confine, per quanto sempre invisibile e di fatto inaccessibile dal punto di vista spaziale, perché è in mezzo al mare, sta diventando un confine invece estremamente rigido. Abbiamo deciso di concentrarci sul confine alpino appunto per indagare questa apparente contraddizione, no? Il confine sulla mappa esiste ancora, se voi prendete qualsiasi mappa d'Europa, la linea che traccia il confine non è mai sparita dopo gli accordi di Schengen, però quando voi attraversate il confine alpino, qualsiasi di questi dei confini alpini delle 4 nazioni con cui l'Italia, di cui l'Italia è vicina, non vi accorgete nemmeno di attraversarlo. No? Tutti i segni architettonici, tutti i segni spaziali, fisici della presenza del confine sono di fatto spariti. Quindi volevamo capire questa apparente contraddizione. Quello che abbiamo fatto è stato iniziare da un archivio, in particolare ci siamo recati all'archivio dell'Istituto Geografico Militare di Firenze. Come alcuni di voi sapranno, è l'ente dello Stato, parte dell'esercito tuttora, che si occupa della misura del territorio, della rappresentazione cartografica del territorio. Quindi è l'ente che produce la cartografia ufficiale dello Stato e oltre a questo è anche l'ente che si occupa della manutenzione del confine di Stato, cioè si occupa di definire di volta in volta quelli che sono degli aggiustamenti che possono avvenire sulla linea di confine per questioni legate all'attività umana oppure per questioni legate al cambiamento naturale del territorio. Quindi siamo andati nei loro archivi e abbiamo cominciato a, volevamo comprendere, capire quella che era stata la storia del confine italiano, quindi come dagli anni dell'Unità d'Italia il confine era stato definito, quindi perché si era deciso di farlo passare in un punto e non in un altro, e poi in cosa consistesse il confine veramente, quindi cose, al di là di questa idea della catena montuosa delle Alpi, quale fosse la manifestazione ufficiale, quasi legale, no, del confine. Quindi lavorando negli archivi è stato molto interessante inizialmente capire come il lavoro di misura del territorio sia stato un'enorme epopea di rappresentazione del paesaggio, quindi anche di comprensione di quella che erano certi territori, quelli alpini, che ovviamente nella seconda metà dell'Ottocento, quando l'Italia si è costituita come stato unitario, erano quasi sconosciuti, comunque molto remoti. Quindi la misura è stato un modo per conoscere, potremmo dire anche colonizzare questi territori e quindi renderli più vicini, no, al potere politico. E dall'altro appunto di come le differenti tecnologie che nel corso di questi 150 anni sono state usate per rappresentare il territorio potessero essere una chiave per la comprensione di certe dinamiche storiche. Durante il lavoro di archivio a un certo punto ci siamo imbattuti in una notizia apparentemente marginale, che proverò a raccontarvi con un paio di termini geografici che sono necessari alla sua comprensione. Appunto abbiamo detto che il confine italiano scorre sulle Alpi, ma dove esattamente? Nella maggior parte del suo percorso scorre su quella che viene definita displuviale, quindi scorre su questa linea ideale, questa sorta di astrazione geografica, per la quale appunto questa linea che divide i bacini idrologici appartenenti, diciamo, di fiumi diversi. Quindi questa linea displuviale che attraversa l'arco alpino divide di volta in volta le acque che fluiscono nel Po, e quindi nell'Adriatico, da quelle che fluiscono nel Reno, nel Rodano, nel Danubio, eccetera. Quindi si può tracciare questa linea appunto ovunque. Il confine coincide con questa. A causa dell'altitudine appunto dell'arco alpino, in molti tratti questa linea non corre su roccia, ma corre su ghiacciai perenni, o meno perenni fino a un po' di tempo fa. A causa del cambiamento climatico, come tutti sappiamo, i ghiacciai alpini si stanno notevolmente riducendo, stanno cambiando la propria conformazione geometrica, e di conseguenza questa linea si è spostata, quindi ha cambiato la propria natura, in alcuni casi è completamente scomparsa, quindi si è sostituita altrove con parti rocciose e non più glaciali, e in moltissimi altri casi si è di fatto spostata. Quindi all'inizio degli anni 2000 i geografi, i topografi dell'IGM, nel loro lavoro costante di manutenzione del confine, che consiste nel di fatto far sì che la manifestazione fisica del confine, quindi i cippi e le pietre di confine, siano, diciamo, visibili sul terreno, si sono accorti della discrepanza tra quello che era l'andamento del confine sui ghiacciai e quello che era registrato nelle carte ufficiali dello Stato. E da qui è venuto fuori un problema che poi piano piano nel corso di una serie di accordi diplomatici che sono conclusi nel 2006 con la firma di un accordo con l'Austria e poi con la Svizzera, il Parlamento italiano ha deciso di porre rimedio a questo problema istituendo una nuova definizione del confine, dicendo appunto che il confine è mobile, quindi è soggetto alla naturale evoluzione dei processi ecologici e di fatto a valle di una serie di ricognizioni che regolarmente da qui in avanti dovranno essere fatte costantemente sui confini, le carte si adattano a quello che è l'andamento dei ghiacciai. Quindi pian piano, senza nessuno scambio di terreno, no? Scambio di territorio tra stati confinanti, come, diciamo, le norme diplomatiche, le norme internazionali stabilirebbero, semplicemente vengono registrati i cambiamenti climatici. Inizialmente questa cosa ci è sembrata un po' quasi una notizia surreale, una sorta di glitch, no? All'interno di quello che è l'operato di un ente dello Stato, perché ci è sembrato quasi una sorta di sperpero di risorse per determinare, no, rincorrere questo spostamento di una linea di qualche centinaio di metri ad altitudine dove nessuno passa. Però dopo una riflessione più approfondita invece ci è subito diventato chiaro come in realtà fosse un nodo fondamentale che ci permetteva di raccontare veramente quello che ci interessava, cioè l'impatto di appunto questi fenomeni complessi e globali, quelli del cambiamento climatico, su qualcosa che secondo, diciamo, il pensiero novecentesco, quello che ha prodotto, diciamo, gli stati nazione, ottocentesco, novecentesco, gli stati nazioni e i confini politici a cui ne siamo abituati, sembrano due cose completamente slegate, no? E quindi da qui è iniziato un lavoro appunto di rappresentazione, quindi abbiamo cercato di capire come rendere questa storia in una forma visiva, convincente, soprattutto presente. Il nostro lavoro appunto quello di designer è quello di produrre non tanto dei libri, dei racconti in forma di testo scritto, ma quanto dei racconti in forma visiva. Abbiamo deciso di produrre un'installazione che poi è stata esibita a Venezia, poi ha girato in altri luoghi. Un'installazione però composta di due elementi. Da una parte un'installazione sul ghiacciaio, quindi abbiamo scelto uno di questi ghiacciai a cavallo del confine italo-austriaco. Abbiamo installato una serie di sensori che nel corso di un'estate permettessero di rilevare in tempo reale lo spostamento di questo ghiacciaio, quindi di fatto di rilevare in tempo reale l'andamento della linea di confine. E dall'altro invece un'installazione nel museo che, collegata in tempo reale costantemente a questi sensori, permettesse di produrre una serie di carte, quindi una serie di mappe di questo confine ogni minuto aggiornati in base ai dati di posizione, i dati GPS che questi sensori rilevavano e trasmettevano. Quindi l'idea proprio era quella di, come dire, costruire una sorta di poi ragionare su questo paradosso della misura, cioè su questa rincorsa a misurare in maniera precisa eventi che si muovono in maniera costante, e dall'altro di portare il ghiacciaio come una sorta di oggetto fisico all'interno di una mostra, con questa presenza di una linea che lo rappresenta, che si muove costantemente e che di fatto rende percepibile, no, sotto gli occhi di tutti quello che è appunto l'andamento di questo movimento. Lascerei un attimo la parola ad Andrea, che invece ci illustra un po' più la dimensione storica della ricerca e quella che è stata anche un po' le radici del nostro lavoro.
Sì. Ok, allora continuando da quello che ha detto Marco, il progetto dopo appunto una serie di installazioni che mappavano proprio questo movimento della linea di confine tra Italia e Austria, si è evoluto e adesso stiamo effettivamente lavorando a un libro, che è un libro, però non è un romanzo, è un libro collettivo, è un libro che è solo in parte scritto ma è anche largamente illustrato. E attraverso questo libro stiamo proprio esplorando un pochino di più la dimensione storica e politica di questa storia dei confini mobili, perché ci siamo accorti che in sé è una storia molto interessante, ok, dire sì, effettivamente i confini dell'Italia stanno cambiando, cioè quanti di noi sanno questa cosa, quanti di voi avevano mai sentito la storia dei confini mobili? Probabilmente quasi nessuno, perché non è stata una cosa di cui si è parlato sui giornali. Quindi è interessante in sé, i cambiamenti sono anche significativi, cioè si parla di centinaia e centinaia di metri, cioè la linea di confine si sposta di anche centinaia di metri per volta, quindi sulla superficie dell'Italia non è tantissimo, ma non è neanche poco. Però tutta questa cosa qua in realtà va molto più a fondo del fenomeno in sé, no? Perché va a scavare dentro tutta una serie di questioni storiche, politiche, sociali, cioè, che mettono proprio in discussione la stessa di confine di nazione, cioè perché ci sono i confini in primo luogo. E quindi siamo andati un pochino a riguardare all'indietro queste cose con l'aiuto di persone, di scrittori intellettuali, anche di Roberto, che si è occupato a lungo del nazionalismo italiano. E quindi il confine austriaco in particolare è molto interessante, perché come forse sapete è un confine molto recente, no? È un confine che esiste solo dal 1919, cioè il Trentino e l'Alto Adige sono italiani solamente dal 1919, perché sono stati acquisiti, conquistati dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi quella linea lì è stata proprio mappata, demarcata solo negli anni 20. E quindi, siccome gli anni 20 erano anni di grandissimo nazionalismo, perché ovviamente con l'ascesa del fascismo, eccetera, eccetera, questo processo di demarcazione di una linea sul territorio è stato molto accelerato, no? Quindi si vede in un periodo di tempo molto breve tutta una serie di processi che altrimenti hanno richiesto molto tempo. Per contrasto, il confine francese, che è quello che passa esattamente qua sopra, ha richiesto 150 anni all'incirca per essere visualizzato sul terreno, no? Perché il confine francese è molto più antico, risale a quando l'Italia è diventata una nazione, uno stato, quindi nel 1860, e già da prima si parlava di confine tra Italia, Austria e Francia su queste montagne, mentre appunto quello austriaco è più recente. E quindi l'idea che le montagne potessero fare da confine è un'idea nuova, cioè, come diceva prima Marta, adesso noi siamo abbastanza giovani, quindi siamo cresciuti nell'idea che il lavoro precario sia naturale, siamo anche cresciuti nell'idea che i confini nazionali siano una cosa naturale, no? Che esistono e basta. Questa cosa non è assolutamente vera. I confini naturali sono sulla scala temporale dell'umanità una cosa recentissima, una cosa che veramente fino a 150 anni fa non esisteva. Intanto, cioè, per noi è importante mettere in discussione questa cosa, no? Cioè, i confini sono un processo storico, quindi va storicizzato, va capito quando si è iniziato a farli e perché si è iniziato a farli. E quindi un po' se uno va a scavare la storia dei confini, ci si accorge che la storia di queste linee, che sono linee immaginarie, che poi vengono materializzate con delle pietre, sono proprio dei sassi, non so se l'avete mai visti i termini di confine, se salite qua sopra si vedono, sono delle pietre con scritto da una parte I di Italia e dall'altra F di Francia. L'evoluzione di questo processo va proprio di pari passo con l'evoluzione dello Stato-Nazione, che è una cosa appunto degli ultimi, un'invenzione europea degli ultimi 300 anni più o meno. Quindi per noi adesso nel libro si tratta proprio di raccontare questi processi in maniera simultanea, cioè quindi come l'evoluzione del confine va di pari passo con l'evoluzione dello Stato, e nei documenti dell'IGM questa cosa si vede molto bene, perché l'IGM è l'ente dello Stato. In particolare nella storia del confine tra l'Italia e l'Austria, le Alpi assumono un ruolo di primo piano nella narrazione nazionalista, no? Quindi l'idea che le Alpi siano i sacri termini della patria, no? Queste sono state le parole del re nel 1915 quando l'Italia entra in guerra. Lui demanda ai soldati italiani di difendere i sacri termini della patria, no? Quindi in particolare la Prima Guerra Mondiale, come Roberto ha raccontato benissimo, è un'operazione di difesa delle Alpi, perché si afferma l'idea che le Alpi siano il limite che Dio ha dato all'Italia. Quindi è legittimo espandersi fino alle Alpi, no? Quindi quest'idea che la cresta delle Alpi fosse il confine naturale dell'Italia legittima in realtà un'impresa coloniale, perché la conquista, l'annessione del Trentino e di tutti i territori orientali, quindi della Venezia Giulia eccetera, comunque sono operazioni coloniali o che hanno molti elementi coloniali, e anche questa è una cosa che va ricordata. Quindi è questa espansione coloniale territoriale che è stata anche molto violenta nel caso dell'Alto Adige, con l'italianizzazione per esempio forzata, è un'operazione che viene giustificata prima di tutto con una cartografia, no? Con una cartografia immaginata, che questa idea che le Alpi possano essere un limite. Quindi si traccia una linea che divide le Alpi in due in senso longitudinale, no? Da un lato il versante italiano, dall'altro il versante austriaco. Se voi conoscete la Val di Susa o altre zone delle Alpi, sapete che in realtà le culture storiche delle Alpi non funzionavano così, perché le Alpi erano una regione unitaria, quindi chi abitava le Alpi abitava tutte le Alpi, non è che si abitava un versante o si abitava l'altro, gli abitanti delle Alpi erano abitanti di tutte le Alpi. Quindi, per esempio, una cosa che è successa, man mano che si è tracciato il confine lungo l'arco alpino, è stato quello di ridurre e eliminare gli usi comuni della terra. Come voi sapete, i boschi, i pascoli erano spesso detenuti in comune, quindi non erano proprietà di nessuno, non erano proprietà privata, e quindi la demarcazione dei confini va proprio di pari passo e necessita l'affermazione della proprietà privata sulla terra, perché, e questo per tutti gli stati in realtà, cioè man mano che si afferma la proprietà privata della terra negli ultimi 200-300 anni è necessario delimitare anche gli stati. E questi conflitti vengono fuori periodicamente, cioè nei documenti dell'IGM che noi abbiamo trovato ci sono questi geografi degli anni 40 che sono incaricati di esplorare il confine italo-francese, che vanno a intervistare i pastori che pascolano le bestie in alta montagna e si accorgono di tutti questi micro conflitti, cioè nel momento in cui il confine passa di là i pastori non sono più liberi di portare le loro greggi come facevano prima, no? E quindi poi c'è tutta un'opera di micro negoziazione dei confini che continua in realtà sempre anche adesso per adattarli a questi piccoli, insomma, questi interessi conflittuali, no? Cioè come se non fosse stato mai davvero risolto questo conflitto che sta di fondo negli stati, no? Cioè, lo Stato non è mai riuscito davvero a dominare le montagne, no? Cioè, è riuscito in molti modi, ma non in tutti. E quindi questi micro conflitti riemergono periodicamente, anche nel caso della Val di Susa, del Tav, eccetera, eccetera. Dove entra in gioco il cambiamento climatico? E qua chiudo. Il cambiamento climatico entra in gioco perché c'è una coincidenza temporale molto interessante. Se il nazionalismo italiano inizia e il nazionalismo europeo iniziano a crescere intorno alla metà dell'Ottocento, quindi si inizia a sentire sempre di più quest'idea che l'Italia deve essere una nazione singola, unitaria, con dei confini definiti, esattamente nello stesso periodo si inizia il clima inizia a cambiare, cioè secondo i dati che poi sono stati ricostruiti adesso, il riscaldamento globale inizia più o meno dalla metà dell'Ottocento. E altra coincidenza incredibile, sempre nella metà dell'Ottocento si iniziano a studiare i ghiacciai, no? Quindi i primi studi sui ghiacciai, che poi sono quelli che porteranno proprio a scoprire il cambiamento climatico, iniziano nello stesso momento in cui il clima si trasforma. E questo è molto interessante, non sono ovviamente solo coincidenze, no? Ma stiamo iniziando a ragionare su come tutti questi processi, quindi climatici, scientifici e politici, siano proceduti di pari passo, cioè simultaneamente. Questo vuol dire che il cambiamento climatico non è solo un problema naturale, non è solo un problema scientifico, il cambiamento climatico è anche un problema politico, e viceversa i confini non sono solo un problema politico, ma sono anche un problema naturale, no? Perché gli stati, l'Italia quando ha tracciato il suo confine sull'arco alpino, ha fatto finta di pensare alle Alpi come una roba stabile, fissa, che non si muoveva, no? Invece si sapeva benissimo già nel 1920, quando il confine austriaco è stato tracciato, che i ghiacciai si spostavano e anche si ritiravano, perché stava già succedendo. Però era più importante affermare questa finzione del confine permanente naturale dell'Italia, e quindi adesso ci ritroviamo con un confine che in realtà non è più permanente e lo Stato non sa più cosa fare. Quindi questa idea del confine mobile, questa legge del confine mobile, è come se fosse una piccola pezza che lo Stato ha deciso di mettere per in realtà risolvere un problema che non può essere risolto, perché significherebbe rimettere in discussione l'idea stessa dello Stato. E quindi questo, insomma, nuvola, costellazione di problemi diversi è quella che stiamo cercando di raccontare, di mappare adesso nel nostro progetto. E la lasciamo qua. E
vabbè, mi hanno appena detto che dobbiamo stringere, io non ho ancora parlato del mio di progetto, comunque vabbè. Riannodo un attimo un po' di cose, poi appunto si può anche discutere a capannelli, non è un problema. Italian Limes dimostra una cosa fondamentale, veramente una rappresentazione plastica di questo, che il cambiamento climatico impatta su tutto, anche sulle cose che non abbiamo mai pensato e immaginato. Questo uno, perché uno non poteva pensare, no, che il concetto avrebbe portato al concetto di confine mobile. Tra l'altro, visto che nella storia d'Italia i confini, soprattutto il confine alpino, sono sempre prefiguranti di quello che succederà, viene da pensare che si parte dalla linea stessa di confine per arrivare a una fine del concetto stesso di Stato-Nazione, che peraltro è una cosa che viene prefigurata col cambiamento climatico. L'altra cosa è che il cambiamento climatico è anche una grande occasione di ricerca, di retrospezione e di ricostruzione del nostro passato, perché riintroducendo l'elemento del clima nell'equazione del reale, diciamo, nell'equazione complessiva, noi capiamo meglio alcuni passaggi. Ad esempio, oggi le trasformazioni climatiche sono entrate con grande prepotenza nella storiografia, perché ci si è accorti che i passaggi di civiltà hanno sempre avuto come concausa dei cambiamenti climatici. Se vogliamo ragionare in termini marxisti, anche il passaggio da un modo di produzione all'altro, noi possiamo vedere che è sempre accelerato da delle trasformazioni climatiche. Ad esempio, il modo di produzione feudale che c'era, insomma, in Europa nel Medioevo, appunto, godeva del vantaggio di quello che nella storia del clima è chiamato il periodo caldo medievale. Era un periodo molto caldo, tanto che i vigneti erano arrivati fino in Norvegia in quel periodo lì. Con un clima così favorevole per le coltivazioni poteva vivere una vasta popolazione feudale che forniva lavoro servile, che teneva in piedi quel sistema basato sui privilegi dell'aristocrazia feudale. Okay? Quel sistema stava in piedi grazie a quel clima lì. Cosa succede però nel XIV secolo? Che comincia quella che è chiamata la piccola era glaciale, che è un periodo di raffreddamento molto forte, con inverni molto rigidi. Penso che poi il picco verso il basso del freddo sia toccato nel Settecento, non a caso, tra l'altro. Cosa succede? Che questa piccola era glaciale determina tutta una serie di gelate, di carestie, di crisi del modo di produzione feudale, accelera degli elementi di crisi già esistenti, perché non bisogna essere completamente deterministi in queste cose, ma sicuramente è un fattore chiave. E guarda caso, come prima si faceva notare la coincidenza, no? L'inizio di questa piccola era glaciale coincide perfettamente nella storia con l'inizio di una lunga stagione di 300 anni di insurrezioni contadine, di rivolte feudali che avvengono in tutta l'Europa continentale e anche nelle isole britanniche. Ok? Perché appunto le risorse subiscono questo contraccolpo enorme del cambiamento climatico di allora, non bastano più per tutte, scoppia il sistema e cosa succede? Entra in crisi il sistema feudale, questo permette a delle forze nuove, la borghesia, che non era ancora la classe al potere ma che aveva in mano, insomma, la nuova economia, permette praticamente quelle che poi sono le rivoluzioni borghesi e la nascita del capitalismo, un passaggio, uno scontro di modi di produzione che avviene sullo sfondo e sotto anche l'influenza molto forte di un cambiamento climatico. Ora, queste sono delle variabili, sono delle dimensioni che la storiografia prima non prendeva in considerazione. È adesso che si studia la stratigrafia dei terreni, che si studiano anche le scoperte archeologiche, che si studiano tutte queste cose qua, che si fanno proiezioni all'indietro delle misurazioni della temperatura e stime di questo tipo per andare a ricostruire anche la storia del clima. Ma questo è perché oggi siamo costretti, almeno insomma chi ci pensa, perché abbiamo detto prima la stragrande maggioranza della popolazione del pianeta Terra non ci pensa a questa cosa, ma chi ci pensa, chi se ne occupa anche dal punto di vista appunto professionale, scientifico eccetera, è spinto a trarre dal cambiamento climatico anche una gigantesca occasione, a cogliere questa occasione per capire meglio anche il nostro passato e come siamo arrivati al nostro presente. E questo mi sembra molto importante. E una lezione che possiamo trarre da quello scontro tra modi di produzione è che una classe dominante fu spazzata via anche grazie al cambiamento climatico, e questo mi sembra un buon auspicio, e mi fermo qua e il mio progetto ve lo racconterò un'altra volta. Grazie.
Allora, non andate via, adesso si parlerà di Kurdistan. Tempo 3 minuti che salgono i relatori, tra cui Roberto che è già qua e non scende neanche.